Buonasera e benvenuti a Londinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Manu Gioia.
There was me. That is Alex and my three droogs. That is Pete, Georgie and Dim. And we sat in the Corova milk bar trying to make up our Razoo Dogs what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus. Milk Plus Velocet or Synthomesque or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.
Welly well, così diceva Alex DeLarge. Buonasera a tutti, ancora una volta qui su Londinium Calling, frequenze di Radio Bandiera Nera, come ogni lunedì alle 21:20 UK time. Io sono regista e anche speaker Manuel Gioia e oggi parleremo di un argomento, di un personaggio, di un regista, anzi il regista se vogliamo dirla tutta, Stanley Kubrick. Questa puntata sarà dedicata a lui, sulla sua biografia, sulla sua storia cinematografica, sulla sua filosofia e quello che ci ha lasciato chiaramente. Con me c'è sempre il grande, il sommo, il Prince Calù. Buonasera Prince, come stai?
Buonasera a tutti da Prince Calù da Londra. Dunque, io sono quello che ha dato l'ispirazione a Kubrick per i vestiti d'arancia meccanica, come tutti sapete, perché mi vesto così anche normalmente. Poi vi mando le foto, insomma, ci sono delle prove già passate anche odierne. E niente, stiamo cercando il terzo componente del gruppo, qui mitico, Mr. Brave, Mr. Davide, che sta in qualche posto nello spazio, probabilmente nell'Apollo 13, credo. E tra un po' lo sentiremo. Dove sei, Davide? Dove sei, Davide? Presto rispondi, qui basta. Si chiama Apollo 13.
Esatto, oggi missione cercasi Davide, cercasi Davide. Stanley Kubrick nasce il 26 luglio del 1928 e fin da bambino si appassiona molto sulla storia dell'antica Grecia, su fiabe nordiche, ma anche la passione per gli scacchi, che sarà poi presto, diciamo, fonte di ispirazione un po' per quello che verrà realizzato nell'ambito cinematografico. All'età di 13 anni, suo padre, Jacob Kubrick, gli acquistò la prima fotocamera di cui lui si innamorò e coltivò la sua passione per la fotografia, per le inquadrature, cosa che sarà un punto cardine e chiave per i suoi film. Ma prima di tutto sarà fondamentale per il suo primo lavoro, ovvero lui lavorò per la rivista Look, dove scattò diverse fotografie e erano sempre in prima vista nelle varie riviste che questa azienda offriva.
Oh, bliss. Bliss and heaven.
In effetti una delle particolarità delle inquadrature di Kubrick si rivelano tutte in questa prima scelta del padre, appunto, che era un medico ma era anche un fotografo amatoriale, e regalò appunto al Stanley Kubrick la prima macchina fotografica a 13 anni di età, che si chiamava Graflex Pacemaker, ed era una camera utilizzata praticamente da tutti i giornalisti fotografici, diciamo, nei primi del Novecento, credo, no? Quindi una camera molto importante perché definisce quelle che sono poi le inquadrature, o almeno l'abitudine alle inquadrature di Kubrick. Se vediamo, molto spesso sono dal basso verso l'alto e c'è una ragione, perché la camera veniva portata al collo con una cintola, diciamo, che la faceva porre, diciamo, sullo stomaco più o meno, e quindi il fotografo guardava da sopra l'obiettivo per poi riprendere la scena che voleva ritrarre.
They knew who was master and leader.
Nello stesso tempo, durante questa passione per la fotografia, Stanley Kubrick si appassiona anche molto per la storia e soprattutto per la filosofia, anche perché un altro punto cardine che adesso con calma analizzeremo è anche la filosofia, specialmente sulla filosofia nicciana, anche qualche tratto pure di Freud. Andremo a scoprire bene in quali film si va a celare. a 19 anni comincia a dedicarsi anche nel cinema, perché studia nell'Accademia Cinematografica, e negli studi proprio a New York comincia a vedere dei primi lungometraggi molto molto antichi. Appassionandosi e mettendo in risalto anche la sua passione fotografica, comincia a comporre i primi cortometraggi. Nonostante un budget molto ridotto, quella dei cortometraggi, due fondamentalmente, ebbero un discreto successo, tant'è vero che si dedicò prevalentemente al cinema, lasciando poi il suo lavoro alla rivista Look. Il primo film fu nel 1953, ovvero Paura e Desiderio. Successivamente fu seguito da un altro film, ovvero Il bacio dell'assassino, per poi arrivare anche al 1956 con Rapina a mano armata. E da lì, mano a mano, cominciò anche a migliorare e a trovare ancora più spunto per quelle che poi sono le sue tecniche cinematografiche utilizzate nei successivi anni 60.
Con ispirazione da dei romanzi, no? Per esempio il caso di Orizzonti di Gloria, che appunto, come hai detto tu, viene dopo il Paura e Desiderio, Il bacio dell'assassino, Rapina a mano armata, con Kirk Douglas, che era appunto anche il produttore, nonché anche l'attore, e quindi l'attore protagonista. E questo film venne appunto prodotto da Douglas e fu una, diciamo, un'anticipazione di quello che poi accadrà nel 59, quando sempre lo stesso Kirk Douglas offrirà la regia di Spartacus, del grande film che poi ha lanciato la carriera di Kubrick a livello internazionale, dopo aver licenziato l'altro regista, Anthony Mann, con il quale aveva già iniziato delle riprese, ma col quale non andava molto d'accordo, quindi discussioni eccetera eccetera, lo liquidò e chiese appunto a Kubrick di subentrare. La cosa poi non finì proprio lì, perché anche Kubrick, quando entrò appunto nella lavorazione del film, trovò che, essendo poi il film già scritto tra l'altro, per cui Douglas aveva già una propria interpretazione del film, quindi anche Kubrick, insomma, ebbe dei problemi a interagire con Douglas, ma fu questo film appunto che lo lanciò a livello internazionale. Fu proprio con il film Spartacus che Kubrick vinse 4 Oscar e nel suo genere rimase talmente notevole, per quanto anche il più costoso della storia. Grazie a tutto questo discorso delle discussioni con Kirk Douglas eccetera eccetera, Kubrick credo che capì che sarebbe stato opportuno lavorare solo sui propri progetti, e in effetti si trasferì in quel momento definitivamente in Inghilterra, dove inizia una nuova, diciamo, epopea. E infatti negli anni 60 inizia con il film Lolita, che è un'altra pietra miliare, diciamo, della cinematografia di Kubrick, con attori come Peter Sellers, che poi lavorerà pure in un altro grande film successivamente che si chiama Il dottor Stranamore. Insomma, diciamo, una grande ascesa cinematografica che gli varrà poi successivamente a 3 Campi d'Oro dell'Oscar come migliore regia, migliore film e migliore sceneggiatura.
Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. È una delle frasi più famose di questo film. Tra l'altro la sceneggiatura è stata curata nei dettagli anche da Vladimir Nabokov, ovvero lo scrittore del libro di Lolita. Un capolavoro che, diciamo, con il passare del tempo è stato un po' dimenticato per via dei capolavori successivi che vedremo, ma anche perché è un film di cui si va a trattare di temi molto interessanti. Poi la storia è incredibile, è questo amore proibito tra una persona adulta e una ragazza molto molto più giovane di lui. Nel 1964 esce un altro film che è destinato a diventare un altro capolavoro, ovvero Il dottor Stranamore. Tra l'altro, titolo completo, Il dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi ad amare la bomba. Un film molto particolare perché ha in sé un sacco di significati, molto su una commedia nera, una satira molto nera, specialmente considerando il fatto che durante quegli anni di cui uscì questo film eravamo in piena guerra fredda. Quindi Kubrick va ancora di più ad esaltare quello che era il periodo storico. Tra l'altro, delle curiosità particolari su questo film, ovvero che uno dei protagonisti, diciamo, uno dei personaggi di questo film è un certo generale Jack D. Ripper, che era una specie di assonanza a Jack the Ripper, lo squartatore. E poi non dimentichiamoci l'analogia sessuale, infatti ci sono delle immagini, delle scene che ricordano l'atto sessuale o qualcosa riferite, diciamo, a un ambito intimo, erotico. Senza contare che uno dei critici che ha commentato questo film definisce la catastrofe atomica che incombe sull'umanità è vissuta come un lungo, insistito rapporto erotico.
Beh, un altro film importantissimo che è stato valutato, considerato uno dei 25 migliori film negli Stati Uniti, addirittura su Rotten Tomatoes, non so se seguite quando io guardo dei film, a volte vado spesso su Rotten Tomatoes per vedere le critiche, credo che sia uno dei migliori siti dove avere questo tipo di riferimento, perché è appunto indipendente, formato da diversi critici o anche persone comuni che possono contribuire alle critiche, appunto alle recensioni, alle review, ed è stato valutato da su Rotten Tomatoes come il più grande tra i film, appunto tra i 16 film, tra le 16 opere da Kubrick realizzate. Ora, la particolarità del film, Dottor Strangelove praticamente parla in una sorta di black comedy, quello che era l'argomento degli anni 60, diciamo, nel 1964, e parla appunto di quello che era la guerra fredda tra United States and Russia. Il film ha questa particolarità che ha il grande attore Peter Sellers, che interpreta tre personaggi differenti, addirittura, quindi interpreta il Colonel Mandrake, il Dottor Strangelove appunto, e anche il Presidente degli United States, quindi se lo vediamo nelle foto, in differenti momenti, con differenti abbigliamenti, e sembra anche tre differenti persone. Una casa di produzione precedente aveva chiesto addirittura a Peter Sellers di fare quattro personaggi, ma appunto poi se ne fece soltanto tre. Or the inclination for strategic thought. Molto interessante che c'era una sequel che Stanley Kubrick voleva fare di Dottor Strangelove, e infatti si chiama Songs of Strangelove, ed era diciamo configurata per essere realizzata nel 1995. Avrebbe scelto come direttore però non lui stesso, ma avrebbe scelto tale Terry Gilliam, ma poi non se ne fece nulla, e il plot, diciamo, era ambientato in un come posso dire, underground tunnel, un underground bunker, no? Per proteggersi appunto da esplosioni nucleari, eccetera, ed era la storia appunto del Sons of Strangelove, che si nascondeva insieme ad un gruppo nutrito di donne, quindi insomma immaginiamo che qualcosa sarebbe accaduto, diciamo. Però tutto questo non ebbe esito perché poi il film non si realizzò, ecco qua. I'm afraid I
can't do that. Quattro anni dopo il film Dottor Strangelove, nel 1968 uscì un altro capolavoro, o forse uno dei più grandi capolavori che hanno segnato la storia del cinema. Il film di fantascienza per eccellenza, un film che ha segnato, ha insegnato come si creano i film di fantascienza nel futuro a venire, ovvero 2001: Odissea nello spazio.
Un altro punto interessante è che un'altra passione di Stanley Kubrick era la boxe. In effetti nel 1951 scrisse uno short documentary, diciamo, interamente finanziato e diretto da lui stesso, in bianco e nero, che è appunto una storia di boxe chiamato The Day of the Fight. Tra l'altro il fatto che giocasse molto a scacchi fu importante, perché grazie alla passione di scacchi che si riuscì anche a autofinanziare i propri lavori inizialmente, quindi insomma era talmente forte che lui passava giorni e giorni anche nel Central Park o nelle strade di New York a volte a sfidare perfetti sconosciuti anche per soldi e a vincere. Ma questa passione di scacchi la ritroveremo proprio nel film Odissea 2001, dove c'è proprio una famosa sequenza di un gioco di scacchi che peraltro è una, come vedremo in seguito, ne parleremo più dettagliatamente, anche una ripresa di un famoso match che avvenne nel 1910, una famosa partita di scacchi. E tra l'altro nella lavorazione del film Odissea 2001 Kubrick spesso e volentieri giocava proprio lui stesso contro un computer, così come gioca poi uno dei protagonisti del film. E tra l'altro Kubrick vince faceva sempre e spesso il computer stesso, talmente era la sua conoscenza, la sua expertise. C'è anche un personaggio molto interessante qui a Brick Lane, che niente c'ha a che fare con Kubrick, ma sto solo parlando di un entusiasta degli scacchi che c'ha un tavolino con tre o quattro postazioni di scacchi. L'ho visto giocare contemporaneamente con tre o quattro persone e incredibilmente addirittura far vincere magari dei bambini ad effetto, così, perché era una situazione spiritosa. Comunque, insomma, era un po' tipo questo personaggio fomentatissimo con il gioco degli scacchi e soprattutto molto 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 bravo.
Open the doors.
Dunque, visto che abbiamo citato così velocemente Odissea 2001 nello spazio, andiamoci ad ascoltare una canzone che è ispirata da quella, infatti David Bowie nel 1969 mi sembra scrisse la famosa Space Oddity, e ci andiamo ad ascoltare una versione che è un po' sul stile più punk. Come sempre proponiamo delle canzoni che sono non sempre gli originali, ma le versioni un po' rifatte, anche per avere un minimo di originalità a nostra volta, e spero che questa vi piaccia. Quindi Space Oddity è una cover semi-punk.
Eccoci tornati dopo aver ascoltato questa deliziosa cover di Space Oddity. Parlavamo proprio di 2001 di Odissea dallo spazio, che come dicevamo è stato uno dei primi grandi capolavori di Kubrick, un film da un budget veramente, diciamo, importante, ma ha costituito un grandissimo successo. Infatti Kubrick vinse il premio per i migliori effetti speciali dentro questo film, nonostante il dialogo fosse non proprio, diciamo, esteso, ma un po' contenuto, ma la cosa molto importante erano molto le scenografie, le messe a fuoco, i fermi immagine, come abbiamo citato precedentemente, come ha anche citato giustamente Prince Kalu con la macchina fotografica, e gli effetti speciali che rientrano molto poi nel corso dei film successivi.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Come dicevamo, appunto, nei non dialoghi, nei primi 25 minuti non c'è dialogo, nemmeno negli ultimi 23 minuti, più altre breve pause, per un totale di 88 minuti di non dialogo nel film. In effetti abbiamo calcolato che ci sono 149 minuti di film, di cui il 60% è senza dialoghi. Gli effetti speciali diedero al film l'Oscar, ben meritato, perché in effetti Stanley Kubrick anche in questo rivoluziona il tutto, perché a quei tempi, appunto, di effetti speciali non è che ce ne fossero tanti, o almeno non così credibili. Ma come li realizza, in effetti? Per esempio, le astronavi erano tutti modelli realizzati in legno, fibra di vetro, plexiglass, utilizzava acciaio, ottone, alluminio. Il tutto è stato poi rifinito da dettagli che ha preso da migliaia di piccoli modellini. In effetti comprò in una fiera di giocattoli, a quanto pare, vagoni ferroviari, navi corazzate, aerei, e prendendo poi degli spunti, dei piccoli dettagli e facendo delle inquadrature ad hoc, ha così costruito tutto questo mondo fantastico di astronavi.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Una delle cose particolari che notiamo in alcune delle immagini è questo inizio in cui vediamo il sole allineato con la luna, no? In effetti si basa tutto su quello che è l'insegnamento del profeta Zoroastro, che poi conosciamo anche appunto come Zarathustra, e questo particolare allineamento dal il sole e la luna, che simboleggia appunto la famosa eterna lotta, diciamo, tra la luce e l'oscurità. Quindi chiaramente non è niente di casuale, insomma, in tutti i film più o meno di Kubrick troviamo una sorta di simbologia, narrazione che si rifà a certi spunti, certe referenze. Poi qualcuno dice che sono casuali, qualcuno sostiene il contrario, io penso che sia più la seconda, insomma. Non è soltanto questo, non è solo 2001, ci sono tante altre referenze.
This mission is too important for me to allow you to jeopardize.
Che poi volevo anche aggiungere un dettaglio, tra l'altro, poi correggimi se sbaglio, Prince. 2001 Odissea nello spazio è anche un film che va un po' a incidere pure sulla, diciamo, sulla filosofia del carattere Eros e Thanatos, creazione e distruzione. Perché se noi andiamo ad analizzare bene il film, che si compone in quattro parti diverse, sono una collegata dell'altro. Notiamo la prima parte, ovvero l'alba dell'uomo. Notiamo la parte del ritorno del monolito, la missione verso Giove, e poi dopo di nuovo la distruzione e la ricreazione, con il bambino Stella. E da lì c'è la creazione andando verso la distruzione, per poi ritornare verso la creazione. Quindi Kubrick addirittura in questo film, in questa tematica, che la rivedremo tante volte, per esempio anche analizzeremo più avanti Arancia Meccanica, grandissimo capolavoro, si prende sempre esempio questo tipo di tematica, Eros e Thanatos, creazione e distruzione. Ma abbiamo anche citato poc'anzi l'allegoria riguardante uno dei più grandi filosofi della storia, ovvero Nietzsche, quella dell'oltre l'uomo. Infatti, come ha citato giustamente Kalu, il componimento di Strauss, Così parla Zarathustra, è anche un chiaro riferimento, diciamo, musicale di quello che Nietzsche voleva rappresentare con il suo superuomo.
I'm afraid I can't do that.
E io in effetti commenterei il tutto con un altro grande esempio, un'altra grande citazione di un altro grande attore e regista, forse meno, diciamo, famoso di Stanley Kubrick, e sarebbe Carlo Verdone con la sua frase: è un sacco bello.
È un sacco bello, un sacco bello, assolutamente. Tra l'altro,
in effetti andremo avanti, perché allora ci dovete perdonare, perché non andiamo proprio nell'analisi di ogni film, perché sennò dovremmo fare 10 puntate. Non è escluso che le facciamo. Questa è una infarinatura sia per noi che per voi, per rivedere, riascoltare, avere degli spunti. Quindi andiamo ad esaminare altri film che ci danno altri spunti, e andiamo al famoso film che ci è piaciuto tantissimo, che è quello appunto di Clockwork Orange.
To what do I owe the extreme pleasure of this surprise?
A Clockwork Orange, Arancia Meccanica come lo conosciamo noi. trae origine da un modo di dire londinese, un accento cockney, ovvero as queer as a clockwork orange, tradotto letteralmente come strano come un'arancia a orologeria, in questo caso strano come un'arancia meccanica, ovvero indica qualcosa che appare normalmente e naturale in superficie come un frutto, in questo caso un'arancia, ma che si cela in realtà una natura estremamente bizzarra e inusuale. Bizzarra e inusuale come la Londra ambientata negli anni 70, dove è ambientato questo film. Una Londra distopica, un film che è una chiara rappresentazione della fantascienza sociologica. La storia è quella di Alex, un ragazzo di una famiglia operaia eccentrico antisociale e capo della banda criminale dei droghi, di cui seminano il panico in questa Londra distopica. Il film si divide in tre parti, ovvero abbiamo un Alex forte e violento che picchia tutto e tutti, da un barbone, da uno scrittore di cui poi violenta sua moglie. Poi la seconda parte, ovvero la cura Ludovico, quando Alex viene carcerato e per scarcerarlo con iniziativa del governo per farlo liberare, si sottoporrà alla cura Ludovico per farsi curare da questa violenza. E poi la terza parte, dove la parte in cui Alex, da che si sentiva forte e sicuro di sé, si sente indifeso e debole e tutto ciò gli si scaglia contro. Kubrick ricalca in maniera molto magistrale l'ultraviolenza in tutte le diverse forme. Abbiamo la violenza sessuale, specialmente con delle scene molto cult oppure con dei oggetti che fanno quel tipo di riferimento. Abbiamo una violenza politica, abbiamo una violenza politica sociale, abbiamo una violenza psicologica, specialmente scaturita dalla cura al Ludovico, che dovrebbe far del bene, visto che viene riproposta la musica classica, il Ludovico Van, ciò che Alex preferiva. Tra l'altro Kubrick adorava mettere musica classica. Quel tipo di musica serviva appunto per abbellire, per rendere questa violenza affascinante, cosa che si va a ritorcere contro, infatti il film te lo fa proprio capire. Abbiamo ancora una volta le inquadrature statiche, delle immagini, delle scene dove ci sono 10-15 minuti dove gli attori rimangono fermi, ci sono parti mute e parti di dialogo che ti fanno davvero disturbare o ti fanno anche innervosire per vedere cosa succede a un certo punto, ma tutto ciò rende credibile, rende malsana e difficile il tipo di atmosfera che si va a ritorcere dentro il film. Il film stesso te lo fa capire dove ti fa portare avanti. E abbiamo anche violenza anche a livello religioso. Quando Alex si trova in riformatorio, ci sono dei passi della Bibbia che lui va a rileggere con il prete che ricalcano proprio la violenza e il sesso.
Una cosa interessante è che poi Arancia Meccanica già era stato, diciamo, riproposto da il grande Andy Warhol, che aveva realizzato un film, credo che sia un cortometraggio, chiamato nel 1965, il film è chiamato Vinyl. È una storia molto simile, con un protagonista che si chiama Victor, che è l'equivalente di Alex Delarge, che ha lo stesso epilogo, nel senso, dopo una vita costituita di pazzie, aggressioni, violenza, viene poi preso, arrestato e rieducato con vari artifici, diciamo, varie torture, diciamo. Quindi oltre a quelle che vengono poi elencate nel film successivamente, vengono fatte anche altre cose. Comunque il film è molto interessante, in bianco e nero, addirittura viene inserito in uno dei 1001 film da vedere prima di morire, diciamo. Questo in tutte le guide di film, insomma, è citato come uno dei capolavori. Molto interessante.
Oh, bliss, bliss and heaven.
Citando Andy Warhol, mi viene in mente anche il fatto che Kubrick utilizza moltissimo, vedremo in altri film, la pop art e la op art. La pop art che va un po' a ricalcare, diciamo, quel lato fumettistico, mentre l'op art è l'arte illusoria, ci sono delle geometrie, dei disegni che davvero ti creano quell'ipnotismo forzato e rimani addirittura affascinato a guardarlo. E questo crea ancora di più forza nella fotografia di Kubrick, con il fermo immagine statico, con quei 10, quei 15 minuti dove rimani fermo a guardare quella scena.
Una cosa interessante del film è che poi fu lo stesso Kubrick a toglierlo di mezzo dalla circolazione, perché in effetti alla diciamo, uscita del film ricevette talmente tante critiche ovviamente negative, vista la violenza, insomma, che per quell'epoca era abbastanza sconcertante, che lui stesso, ricevendo centinaia di lettere minatorie e minacce di morte da parte di un pubblico che era rimasto quasi scandalizzato, inorridito e diciamo arrabbiato nei confronti di quello che erano le scene del film, per cui lui stesso, sentendosi anche minacciato eccetera, insomma influì molto sulla produzione e riuscì ad avere il ban completo del film per molti anni in Inghilterra, quindi è una cosa pazzesca.
He ceases to be a man.
Un'altra cosa interessante del libro è che appunto il film prende spunto, o meglio ricopia quello che è il libro, la narrazione di Anthony Burgess, che è l'autore di The Clockwork Orange, e che il libro poi in effetti rispetto al film ha due finali diversi, e Stanley Kubrick ne prende uno e non l'altro per non disilludere diciamo un certo tipo di pubblico, il pubblico specialmente americano, che non avrebbe visto di buon occhio la redenzione totale diciamo del personaggio Alex. Tanto per dire, una delle cose particolari anche del film è il lancio diciamo in chiave diversa della canzone, no? Se pensiamo a Singing in the Rain per esempio, che è un film, è un grande classico, ma in una statistica che è stata fatta viene diciamo ricordata Singing in the Rain più per il film Arancia Meccanica che invece per l'origine proprio del film stesso chiamato Singing in the Rain.
Esattamente Calo, infatti anche la musica va a ricalcare molto questo film, un altro punto chiave per rendere questo film sublime, nonostante un tema molto forte. Come diceva Aristotele, la violenza crea catarsi, un tema che poi viene ripreso anche da Freud quando lo spettatore si immedesima nel personaggio per cercare di abbellire, per immedesimarsi nell'atto della violenza. E questo viene ricalcato di più molto con la musica classica. Alex, ricordiamo che è un amante della musica classica, gli piace Ludovico Van. Ma un'altra canzone particolare che tra l'altro la improvvisò Alex durante le scene, una cosa molto interessante tra l'altro, è Singing in the Rain, una canzone che creò disturbo proprio a Frank Alexander, ovvero quello scrittore di cui fu vittima dallo stesso Alex, e ricordiamo la scena quando lui, Alex, violentò sua moglie all'inizio proprio del film. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Singing in the Rain come seconda traccia di questa puntatona di Kubrick. Questa è una versione dei Do OA. Quindi Singing in the Rain e torniamo subito.
In the rain. Londinium calling.
Una cosa notevole è che poi invece del protagonista che è Malcolm McDowell ci sarebbe stata la candidatura di Mick Jagger, che voleva essere Alex in Clockwork Orange, ma poi non so per quale motivo non fu preso, ma sarebbe stato incredibile. Oltretutto vedo una sorta di assomiglianza, diciamo, tra McDowell e Jagger, nel senso di quelle facce un po' tipo da Joker, per così dire, almeno naturalmente come sembra. Interessante anche le location, no? Perché per esempio il famoso tunnel dove i druidi assaltano il povero mendicante, appunto, che l'hai citato prima, è la in Trinity Road, che è un tunnel che esiste veramente, sta in Wandsworth, un quartiere di sud di Londra. E ho scoperto poi che il famoso record shop dove Alex gira vestito con quella bellissima uniforme molto, diciamo, aristocratica, era un vero record shop che però è stato purtroppo trasformato, ahimè, in un McDonald's. Ricordiamo poi che la colonna sonora è basata su diverse musiche. Nessuno forse ricorda che oltre a Beethoven, ovviamente, che la fa da padrone, ci sono anche tante tracks, per così dire, di Rossini.
C'era anche l'Inno alla Gioia.
Esattamente.
L'Inno alla Gioia. Che tra l'altro c'è una scena particolare dove Alex ascolta in maniera molto chiara la donna cantare l'Inno alla Gioia e uno dei drughi gli fa una pernacchia e lui si incazza in una maniera incredibile perché l'ha disturbato in quel momento. E lui chiede scusa e il drugo chiede delle spiegazioni e Alex gli fa uno di quei soliti monologhi che lo stende da capo a piedi. Quindi altra citazione particolare.
Poi una cosa notevole che non va dimenticata ovviamente è questa creazione da parte di Anthony Burgess, e poi riprodotta appunto sul set da Kubrick, di questa lingua chiamata lingua Nadsat, quindi una sorta di creazione di una lingua che è basata sostanzialmente da inglese, con l'aggiunta di un sacco di parole che vengono mutuate dalla lingua russa ed altre inventate dall'autore. In sintesi, spesso si usano delle parole che diventano dei verbi, neologismi inventati e coniati per descrivere una certa azione.
Dunque, come abbiamo visto, A Clockwork Orange è una citazione cockney, come abbiamo specificato all'inizio. As queer as a clockwork orange, ovvero strano come un'arancia meccanica, un'arancia d'orologeria. Ma a proposito di Cockney, è arrivato un momento molto importante, vero Prince Kalu?
Sì, in effetti oggi la lezione inglese verterà più su questo. Andiamo ad esaminare un piccolo capitolo su quello che è il Nadsat, quindi la campanella e bando alle ciance, pronte per l'interrogazione.
Welcome to English class.
Buonasera a tutti, eccoci qua per la prima lezione in inglese sulla lingua Nadsat, quindi una sorta di, così, di dissertazione da quello che è l'inglese, ma quell'inglese che è stato coniato da Anthony Burgess. Dunque, Manu, ti ricordi cosa significa Devochka?
Devochka significa ragazza.
Bravissimo, bravissimo, niente di preparato qua, ovviamente. E cosa significa Drug?
Drug, beh, questo è un classico. Drug è amico.
Ottimo, ottimo. Adesso l'ultima, babushka.
Babushka, questo è facile, di ramazzonia russa, che vuol dire nonna.
Nonna, perfetto. E mi sembra che poi, tra l'altro, orange da Burgess se a indicare uomo, se non sbaglio, quindi potrebbe esserci anche l'uomo meccanico, Clockwork Orange, se vogliamo. Comunque, benissimo, abbiamo superato indenni la serata, quindi momento per la ricreazione e ci vediamo tra poco appena è finita la merenda.
Londinium calling.
Ed eccoci qua, Prince Kalu e Manu, e tra breve anche Davide, che arrivo dallo spazio, e siamo qui sempre al Corova Milk Bar questa sera, dopo aver bevuto un sacco di latte e più. Andiamoci a sentire quest'altro pezzo che viene da un'altra colonna sonora di Stanley Kubrick, scelta canzone da lui personalmente, non per questo show ovviamente, ma per il proprio. Noi vi proponiamo una cover che spero vi piaccia.
Questa è la cover di Trashman, fatta però da Han Joran, ovvero Surfing Bird. Ba 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 ba.
The bird is a word. Thank you for listening and have a beautiful day.
Ben ritrovati di nuovo in studio, Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, sempre ogni lunedì ore 21. Siamo a parlare del maestro Stanley Kubrick. Abbiamo poco fa finito di parlare di Arancia Meccanica, uno dei più grandi capolavori di Kubrick negli anni 70, 1971 se non vado errato. E io e Prince Calù poco fa durante la pausa musicale ci siamo ubriacati di latte più, quindi siamo belli belli barzili e freschi, pronti per continuare questo viaggio nei suoi film, nella sua filosofia e tutto ciò che riguarda Stanley Kubrick.
Here's Johnny. In effetti parliamo di Shining, il film, come sappiamo, è tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, il quale a sua volta ebbe l'idea del romanzo dopo aver alloggiato presso un hotel, il famoso Stanley Hotel, nel Colorado, prima della eventuale stagione turistica, quindi un posto a quanto pare spettrale, grigio, pauroso. La buona ispirazione, diciamo, del film, non so se poi lui alloggiò proprio nella camera 217, vi parlerò tra un attimo della camera 217.
Here's Johnny.
Gli estremi invece del film, che poi vennero realizzati appunto successivamente, sono quelli di un altro hotel, il Timberline Lodge, che era però nell'Oregon. Interessante invece che gli interni famosi, perché negli interni troviamo una sorta di iconografia, specialmente nella famosa carpet, non nella moquette, nel corridoio di Shining, che è una delle particolarità, e gli interni vennero ricreati invece negli studios, Elstree Studios, dopo che appunto i collaboratori di Kubrick vennero mandati scouting, diciamo, in tutto il mondo alla ricerca di hotel e di location particolari da riportare poi per avere l'ispirazione appunto a ricreare gli ambienti interni di questa storia. La cosa interessante è che la camera 217 poi venne però cambiata, perché appunto i proprietari dell'hotel, del Timberland Hotel, chiesero a Kubrick comunque di cambiare il numero della stanza, perché avrebbero pensato giustamente che se la camera fosse stata la 217, i turisti eventuali, gli ospiti, non sarebbero voluti mai andare nella camera 217, perché avrebbe portato un po' sfortuna, a dispetto pure del numero che per noi, almeno italiani, lo è. Ma questa è un'altra storia, perché come sapete il 17 è un numero che porta sfortuna solo per noi, e nella cultura anglosassone invece è il numero 13, che è bad luck normalmente. Per noi invece il 17, per un motivo semplice, perché nei numeri romani il numero 17 come lo scrivevate? Lo scrivevate con la X, con la V e le due II, cioè cioè i due trattini, no? E quello fa il numero 17. Però anagrammando il numero 17 in questo senso otteniamo una parola che invece in latino significa ben altro, significa ho vissuto, vixi, perché mettiamo la V, la I, la X e la I e viene fuori il vixi, ho vissuto, quindi sono morto, per questo il 17 non viene usato, almeno per noi è bad luck, è sfortuna. Mentre invece nel film viene usata il numero 237, proprio per evitare questa discriminazione della stanza. Poi invece ironicamente il numero 217 è ancora una delle stanze più apprezzate, più volute invece dai clienti dell'hotel, che vogliono invece proprio fare l'esperienza invece andare in quella stanza là. Here's
Johnny. Molte sono le insidie nascoste dentro l'Overlook Hotel, soprattutto dentro la stanza 237. Ci sono delle immagini, delle scene, delle visioni che ti fanno proprio rendere inquietudine, panico, tensione. Questo è Shining. Nonostante le critiche di Stephen King nella realizzazione, si dovette ricredere perché Stanley Kubrick riuscì a creare davvero un capolavoro dell'orrore, una tensione, un film che ti mette inquietudine soltanto nel vedere l'espressione di Jack Torrance così diabolica e così spaventosa. Ma non è soltanto quello che fa rabbrividire, è un po' tutto. Le musiche, quel tipo di musica che crea quel disturbo dei toni binaurali che ti fanno sconvolgere il cervello e rimani così in sospanso che non ti rendi conto di quello che sta per accadere. Here's Johnny. Ci sono delle scene particolari che ti rimangono in testa e non te le schiodi più. Io ricordo che quando lo vidi la prima volta Shining avevo all'incirca 12 anni, mi sconvolse per delle scene particolari come per esempio quella dell'orso che è rimasto un cult assurdo ed è un simbolo molto inquietante e spaventoso perché in sé per sé racchiude un po' quella che è il contrario del complesso d'Edipo, ovvero il complesso di Crono, ovvero essendo mio figlio ho paura che tu diventi migliore di me, quindi dovrò eliminarti. Ed è un po' una sensazione che viene provata dentro quel film. Scopriamo un Jack Torrance alcolizzato che ha avuto problemi a livello di relazione familiare. Una famiglia americana in quell'ambito lì, quella di Shining, dove si nascondono nelle insidie pazzesche, dove lui è costretto ad applicare ancora una volta violenza su Wendy. E poi scopriamo che ha avuto anche, che ha picchiato anche il figlio Danny, nella scena quella del bar dove lui parla con Lloyd e confessa prima di amare suo figlio e poi in realtà che lo ha picchiato, lo ha abusato di lui soltanto per una ragione molto stupida, ti fa capire davvero in quale inquietudine, in quale perversione scende questo film. E infatti proprio quella scena dell'orso è un chiaro simbolismo anche alla pedofilia, incredibilmente, anche perché la scena in sé per sé è un uomo travestito dall'orso che diciamo esegue un fellazio a un altro uomo vestito molto elegante, ovvero una specie di rielaborazione di quello che fu l'abuso sessuale da parte di Jack Torrance nei confronti di suo figlio. E quest'ultimo infatti fu sconvolto ed è quello che magari ha suscitato quella luccicanza. Ma ci sono tanti altri significati ancora. Anche in questo caso troviamo le inquadrature, dei fermi immagini pazzeschi, dei colori, delle saturazioni, ancora una volta le forme geometriche della op art, dell'arte ipnotica. Pensate che nella realizzazione di questo film Kubrick non riuscì a sconvolgere tutti gli attori facendo fare delle cose assurde. Addirittura si racconta che per far spaventare le persone sono state costrette a vedere Eraserhead, La mente che cancella di David Lynch, che era uno dei film preferiti di Kubrick, tra l'altro da farli sconvolgere e creare quella situazione di incubo, di inquietudine, di tensione. Here's Johnny.
E anche l'esorcista, tra l'altro, no? Mi piace anche vedere l'esorcista.
Verissimo. L'esorcista.
La povera Shelley Duvall, per esempio, era costretta a piangere tutto il giorno, ebbe i crolli nervosi, perdita di capelli, addirittura venne detto alla troupe di non legare con lei affatto, per lasciarla isolata, per farla diventare un po' depressa, diciamo, e ci riuscirono particolarmente. Lo stesso Jack Nichols, parlando con l'altra attrice, chiedendo ma come fai ad essere così. Comunque parliamo di Jack Nicholson, Here's Johnny, questa grande frase che venne diciamo, riprodotta e che sentirete come un loop, diciamo, per tutta la trasmissione probabilmente, è quella di Jack Nicholson, che tra l'altro, a dispetto del fatto che Stanley Kubrick era un perfezionista ossessionato, faceva ripetere le scene centinaia di volte, sembra addirittura che Jack Nicholson, per rompere la porta con l'accetta, abbia girato la scena 50 volte, quindi avrà rotto 50 porte ovviamente, ma questa frase "Here is Johnny" era una frase che lui stesso creò e che così la improvvisò sul set, e Jack Nicholson appunto fu così bravo che Stanley Kubrick gliela lasciò e divenne poi il meme, no? Diciamo questa frase tipica che ce la ricordiamo tutti, che poi quanti, se non ce la ricordiamo la ricorderete dopo stasera sicuramente.
Che poi un dettaglio, scusa se ti interrompo Prince, hai citato poco fa Jack Nicholson che con l'accetta ha sfondato la porta per diverse volte, la scena fu ripetuta costantemente. Questo è anche dovuto al fatto che Jack Nicholson, correggimi se non mi sbaglio, aveva anche la licenza come vigile del fuoco, perciò lui sapeva perfettamente utilizzare l'accetta e romperla proprio in caso di incendio dentro la casa. Here's
Johnny. Quindi non ti correggo perché non ti sei sbagliato, quindi era una frase trabocchetto per me, ma lo sapevate che la stanza 237, perché ci sono un sacco di riferimenti, dipende ovviamente come uno vuole interpretare i film, perché a quanto pare in tanti film di Kubrick ci sono dei messaggi. In questo qua ci sono dei messaggi relativi a quello che è poi la scoperta, diciamo, della Luna, no? Ovvero il landing sulla Luna, no? Anche qua si apre una, si vorrebbero fare puntate su puntate. Quello che viene chiamato un po' The Moon Hoax, diciamo, generalmente parlando, no? Cioè la bugia, diciamo, per quanto riguarda lo sbarco lunare, insomma, si dice che appunto gli americani non fossero pronti, e rispetto a quello che invece era l'avanzare russo, avrebbero finto atterraggio, appunto l'atterraggio sul suolo lunare, per far vedere che erano appunto in anticipo rispetto ai russi, e chiesero appunto a Kubrick di effettuare le riprese, e poi andiamo pure a parlare di questo. Ma la cosa interessante è che tra le referenze del film, a quanto pare, io penso che a questo punto sia pure vero, perché non credo che Kubrick facesse o errori o buttasse lì i numeri a casaccio, ma la camera numero 237 in effetti aveva insita la distanza in miglia, che sono 237 mila, tra la Terra e la Luna. Un altro particolare è che il bambino del film viene viene fotografato, diciamo filmato, con un maglioncino che indossa dove c'è scritto Apollo 11. Anche qui, insomma, voglio dire, tra tutti i maglioncini che c'erano proprio Apollo 11, ma vai a prendere, che è quello dello sbarco lunare. Sembra che sia quasi una sorta di presa in giro da parte di Kubrick per aver effettuato lui poi lo sbarco, una sorta di diciamo di messaggio subliminale.
Infatti il messaggio subliminale, se, per fare una battuta, è proprio visto che credi all'atterraggio lunare che sia finzione, dici Apollo.
Potrebbe in italiano certamente, forse in inglese non rende, però in italiano c'hai ragione pure te. E la critica invece viene fatta dai critici cinematografici dell'epoca rispetto a Jack Nicholson, e che dicono che assomigli molto invece al Piker anni 60, no? Come ricordiamo, Jack Nicholson interpretò magistralmente la figura di un Piker del più famoso motorcycle club del mondo in un famoso film, e sembra che lì sembra un po' riprodurre se stesso, insomma, in quell'ottica, in questa trasformazione, diciamo, da uomo comune a psicopatico, no? Questo che poi viene prodotto nel film, questa trasformazione. Interessante invece l'aspetto protettivo di Kubrick nei confronti dei bambini, perché abbiamo parlato della sua ossessione e il suo costringere gli attori a diventare qualcosa e qualcuno in quella parte, ma per quanto riguarda il bambino invece, che appunto anche se è un protagonista del film, non gli viene mai detto che avrebbe recitato in un film dell'orrore, ma gli sarebbe stato detto che avrebbe recitato semplicemente in un film drammatico, proprio per evitare che avesse uno shock relativo appunto alla interpretazione al proprio lavoro. Quindi molto interessante, diciamo, questo modo di interagire tra Kubrick e il suo staff. Here's Johnny. Un'altra cosa interessante rispetto ai riferimenti di cui parlavamo è il pattern, diciamo, come si dice, la geometria della moquette, no? Della moquette che viene in questo corridoio e che ha tutte queste forme geometriche, a quanto pare ricordano, beh, in effetti se lo fate su Google, io l'ho fatto, l'ho visto, in effetti è così, la base di Cape Canaveral. Se la guardate dallo spazio la vedete esattamente così.
Here's Johnny.
Io un'ultima cosa che volevo citare, tra l'altro, tanto per fare una citazione sempre tra i film di Kubrick, avevo parlato di questo incredibile, diciamo, di questa incredibile scena, quella riguardante la una specie di allegoria alla pedofilia, che tra l'altro fu ripresa, pensate, anche negli anni 60, quando fu girato il primo film, Lolita, uno dei primi capolavori, che quello è proprio un riferimento allegorico alla pedofilia, tanto per citare come i film di Kubrick, dipendentemente dalla cronologia, tornano sempre uno dopo l'altro, ricalcando sempre i vari punti e varie cose, proprio da far tante volte pure incazzare lo spettatore, però affascinare allo stesso tempo. Detto ciò, io passerei a un'altra gustosa, gustosissima pausa musicale. Che proponiamo, Prince? Cosa ci abbiamo?
Back in Black è una bellissima versione del gruppo punk di Avengers nel 77. Ovviamente la canzone originale, come tutti sappiamo, è degli Rolling Stones ed è una delle soundtrack di Full Metal Jacket. Come tutte le canzoni, abbiamo detto, sono state tutte scelte da Stanley Kubrick. Qui proponiamo delle cover per fare un movimento un po' più veloce delle versioni originali che tutti conosciamo, quindi Paint in Black, e ritorniamo in studio tra due minuti.
Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo appena ascoltato qui a Londinium Calling, ricordiamo Londinium Calling ogni lunedì ore 21 su Radio Bandiera Nera. Abbiamo ascoltato Paint in Black in questa versione dei Avengers, cover fantastica dei Rolling Stones, che ci introduce
a un altro film capolavoro di Kubrick, ben 7 anni dopo Shining, ovvero 1987, Full Metal Jacket.
I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor.
Full Metal Jacket, appunto, del 1987, che prende spunto dal libro di Gustav Ashford chiamato The Short Timers. Dunque, The Short Timers perché? Perché narra di questa parabola di truppe appena, diciamo, arruolate, che in meno di 2 mesi vengono preparate e partono per il Vietnam, per questa guerra sanguinosa e lunga. E appunto Full Metal Jacket è una parola che viene poi scoperta da Kubrick sfogliando un catalogo di pistole, se non sbaglio, perché indicava una guaina, un particolare rivestimento di una tipologia di pallottole, no? Per cui, diciamo, il film viene ispirato appunto da quella che è la storia del corrispondente di guerra Michael Herr, che poi verrà rappresentato magistralmente da uno degli attori che verrà, diciamo, cambiato fino all'inizio delle riprese. Lo stesso attore ebbe dei problemi incredibili, perché parlavamo prima del rapporto appunto crazy, no, possessivo, diciamo quasi o scrupoloso, di Kubrick, che addirittura negò inizialmente all'attore di poter andare a visitare la moglie che stava partorendo in clinica. E quindi, di fronte al diniego, l'attore minacciò di ferirsi per poter poi andare in clinica ricoverato come paziente. A quel punto Kubrick, per sventare una delle tante tragedie, gli permise appunto di andare a visitare rapidamente la moglie. Insomma, questo era il rapporto tra lui e il proprio team. Stanley Kubrick aveva un patentino di volo, tra l'altro, quindi fece anche delle esercitazioni di volo, prese il patentino, ma tendenzialmente aveva paura di volare, per cui per fare le riprese diciamo proiettò, nel senso che avvicinò il Vietnam a Londra, ovvero ricostruì tutto in studio, e addirittura si fece mandare 300 palme dalla Spagna per poter ricostruire proprio le azioni nei territori che voleva descrivere, appunto quelli del Vietnam. Quindi, diciamo, è tutto ricostruito in studio, e sembra che alcune cose si possano notare, perché ci sono delle goccioline, mi sembra, legate proprio al clima, che non è diciamo tipicamente quello vietnamita, ma più quello londinese. Quindi ci sono dei piccoli errori che possono essere, diciamo, trovati attraverso una visione più attenta, diciamo, delle sequenze. I'll be watching you. That's enough. Get on your feet. Le canzoni che, diciamo, ha scelto e che noi stesso riproponiamo qui in chiave di covers, e lo stesso Kubrick insieme alla figlia le scelse andando a guardare tutte le classifiche tra 1962 e 1968. In effetti trovo dei capolavori che ancora riecheggiano oggi. Siamo ben contenti di farveli ascoltare. I'll be watching you. That's
enough. Get on your feet. Beh, chiaramente il Full Metal Jacket rientra sempre nella pietra miliare, delle pietre miliari di Kubrick per i film e per quello che ci ha lasciato. Che poi, tra l'altro, come hai citato anche tu, Calù, giustamente, le figlie di Kubrick hanno fatto dei cameo, diverse comparse in tanti film, tra cui anche Full Metal Jacket in questo caso, come hai citato te. Poi a me è memorabile la scena iniziale del sergente Hartman con il suo monologo, che oramai è rimasto impresso, è rimasta anche essa una pietra miliare, ma anche lo sguardo di Palla di Lardo quando spara tutti e si suicida, uno sguardo macabro. What is that?
What the fuck is that? Il sergente Hartman, per chi non lo sapesse, ovvero l'attore che interpreta il ruolo, venne scelto dopo che il vero attore smise di, diciamo, di recitare, no? Perché il vero sergente Hartman era un consulente per quello che era le scene relative alla vita militare, alla gerarchia e all'istruzione. In effetti la vera storia dell'attore è che in gioventù entrò nei Marines in alternativa alla prigione, perché il giudice gli accordò questa possibilità, era un piccolo tempista, diciamo, e venne appunto offerta a lui l'opportunità di non fare la galera ma entrare nel corpo militare, e così fece. La cosa interessante è che per costruire l'immagine del personaggio, non che ce ne fosse bisogno, perché era realmente stato un sergente, quindi realmente ostico e duro, diciamo, nei modi, ma Stanley Kubrick diede disposizione alla troupe di non legare con questo personaggio, proprio per dargli questo ruolo enigmatico, questo fascino, diciamo, impenetrabile, quindi nessuno diventa realmente amico, e così, mantenendo le distanze, poteva meglio esercitare la sua forza, la sua maniera coercitiva, diciamo, nei confronti delle regole. Un altro personaggio che hai citato precedentemente era Palla di Lardo, no? Personaggio chiave, e venne fatto ingrassare in 7 mesi fino a 35 kg, che poi dovette perdere ovviamente al termine della lavorazione del film, e tramite dimagrimento, diete appunto, e soprattutto tanto training, perse questi 35 kg in 9 mesi addirittura, insomma, per ritornare allo stato normale. E una cosa incredibile è il numero dei gatti che Stanley Kubrick aveva, no? Sembra che avesse 16 gatti, e quindi quando era lontano, ma questo vale un po' per tutti i film, non soltanto per Full Metal Jacket, ma anche gli altri, lasciava alla propria segretaria una serie di istruzioni su dei fogli in cui spiegava meticolosamente la maniera di interagire con ciascuno dei gatti. Per esempio, se questo gatto e con quell'altro gatto litigano, gettatevi dell'acqua addosso, non prendete questo gatto, non prendete quell'altro, insomma, c'era tutta una sorta di modulistica per interpretare appunto quali fossero le caratteristiche di ciascun felino. Non solo gatti, ma aveva anche cani. Infatti, quando morì, mi sembra che lasciò 9 cani e 8 gatti.
What is that? What the fuck is that?
A parte l'attore appunto che interpreta il ruolo del sergente Hartman, abbiamo altri militari, ovvero tutti i provini che vennero richiesti. Kubrick richiese, diciamo, ad ogni potenziale attore una scena di guerra filmata da se stesso, e vennero inviati oltre 3.000 provini praticamente, di cui 800 furono visionati proprio personalmente dallo stesso Kubrick, quindi immaginiamo la mole di lavoro. Jelly
donut. Una maniera molto maniacale, insomma, quella di Kubrick nel recitare, nel far recitare questi attori, e soprattutto nelle scene, nelle varie riprese che lui ha fatto. Ecco, io precedentemente avevo citato proprio la scena di Palla di Lardo, quando spara al sergente Hartman e con l'M14 e si ammazza. Più che altro quello che mi colpì fu proprio lo sguardo di Palla di Lardo che ebbe durante quella sera, quando avvenne quella mattanza. Una cosa particolare era proprio gli sguardi di determinati personaggi in questi film di Kubrick, che hanno un po' caratterizzato un po' l'icona, no? L'immagine di Kubrick. Infatti noi ricordiamo l'espressione di Alex in Arancia Meccanica, l'espressione diabolica di Jack Nicholson in Shining, l'espressione alquanto sorridente ma psicopatica del dottor Stranamore. E qui rivediamo ancora una volta uno sguardo folle come quello di Palla di Lardo, insomma. Infatti mi ricordo, in quel film mi prese molto, a parte per la trama molto interessante che si suddivide in due storie che alla fine sono correlate una con l'altra, del prima e del dopo la militanza, ma soprattutto lo sguardo che ebbe Palla di Lardo, che fu proprio una faccia molto iconica, ecco, dal punto di vista, peculiarità tra l'altro sempre dei fermi immagini di Kubrick. Where your ass away and start shitting me Tiffany
couplings or I will definitely fuck you up. Ed ecco qua una nuova pausa musicale per un'altra canzone che viene appunto dalla colonna sonora del film. Si tratta di la track di un'altra figlia d'arte, la figlia di Frank Sinatra, Nancy Sinatra, con Bisbuzz and Maple Walking. E questa qua è un'altra grande version, un'altra grande cover di un gruppo che mi piace moltissimo, si chiamano Pure Hell.
Better than me.
Londinium calling.
Grande cover dei Pure Hell, la Rock the Song, mi piace moltissimo, anche la versione originale chiaramente, ma qui siamo per ingiovanirci, per fare un po' di analisi, diciamo, sui film, ma anche riproporre in chiave musicale dei suoni un po' differenti da quelli che già conosciamo, che abbiamo già ascoltato. E nel 1999 l'ultimo film, ma attenzione, non chiudiamo già con questo, ma voglio soltanto fare un semplice passaggio per poi introdurre quello che secondo me è il capolavoro, almeno quello che mi piace moltissimo. E parliamo un attimo di Eyes Wide Shut, il famoso film, uno dei film più controversi ma anche molto più importante di altri rispetto a quello che è la produzione di Kubrick. L'ultimo innanzitutto, purtroppo 6 giorni dopo che Kubrick aveva già finito l'ultimo cut, l'ultimo taglio, l'ultima realizzazione del film e lo consegnò alla Warner Bros, se non sbaglio, morì.
Purity and commitment and whatever the fuck.
È una storia basata principalmente su erotismo e sesso, diciamo, no? Quindi una storia di rapporto di coppia non tanto equilibrato, con la ricerca di nuove esperienze, nuove sensazioni. E la cosa interessante è che intacca personalmente un po' quella che è la sfera emotiva, la vita privata dei due protagonisti, sono Tom Cruise e Nicole Kidman, che a quei tempi tra l'altro erano anche sposati, erano insieme. Stanley Kubrick obbliga a quanto pare Nicole Kidman a avere 50 scene di sesso con un modello maschile. Kubrick nella vita reale, o meglio Tom Cruise nella vita reale, non la prende tanto bene a quanto pare. Insomma, in sintesi, 2 o 3 anni dopo il film la coppia si separa, tra l'altro, e addirittura per impersonificare meglio i personaggi Kubrick fa portare proprio i mobili di casa di Cruise e di Kidman sul set cinematografico, quindi ripropone realmente la vera storia.
I have seen one or two things in my life.
Nicole Kidman fu portata all'esasperazione, come tante attrici e come tanti attori, da il buon Kubrick. In questo caso si trattava di parlare con Kubrick, quindi con il regista, cercare di capire quale fosse proprio la loro storia, ovvero la storia di Kidman con Cruise. E quindi si trattò in sintesi di una serie di incontri ripetuti all'infinito, in cui c'era una sorta quasi di psicoanalisi, per così dire. Insomma, c'erano questi racconti di intimità da parte di Kidman e di quello che succedeva appunto nella relazione vera con Tom Cruise, e credo appunto, da quello che ho letto, che questo fosse pure uno dei motivi per i quali poi il rapporto si inclinò subito dopo il film. Immagino che non sia poi del tutto non vero, credo che sia molto molto reale la cosa.
It's because he wants to fuck me, is that what you're saying?
Posso aggiungere però che appunto è stato il lifelong dream di Stanley Kubrick, che voleva, diciamo, da quando aveva la prima camera fotografica probabilmente voleva iniziare a filmare un film di questo genere. Prese 400 giorni consecutivi senza mai interrompersi le riprese, 15 mesi addirittura, e stravolsero completamente la scaletta, la schedule di Tom Cruise, che doveva girare un altro film che era Mission Impossible numero 2, che venne rinviato fino a che questo film appunto non ebbe fine. Talmente fu anche la ricerca dei personaggi che per anni e anni e anni si speculò, lui stesso cercò diversi attori per coprire il ruolo del protagonista. Si parla di addirittura Woody Allen, Alec Baldwin e tanti altri. Alla fine appunto arrivò a scegliere Tom Cruise. Il film è famoso tra l'altro, quindi penso tutti lo vogliono vedere a questo punto, per una delle scene più importanti a livello di oggi come set cinematografico, quindi andatelo a vedere quando lo raccontate. Ma passerei appunto al capolavoro, a mio avviso, almeno sono tutti capolavori, però uno di quelli che è un po' più anomalo, se no mi limiterei a dire il famoso Arancia Meccanica, già lo sappiamo, ma uno che mi piace tantissimo, che mi dà una vena di intelligenza e cultura, è questo qua, Barry Lyndon, fantastico.
I have now come to claim that satisfaction.
Andiamo un po' indietro, dal 1999 passiamo al 1975, e siamo nel XVIII secolo, quindi intorno al 1700, la metà del 1700 in effetti. Parliamo di arte fiamminga o tedesca, attenzione, non è che stiamo cambiando genere, ma sempre parliamo di questo, che è un genere che ispirò Kubrick per quanto riguarda il film. Un film realista, basato su quello che è la pittura paesaggistica del genere, che appunto ispirò la trama e il modo di girare le scene per quanto riguarda Kubrick. Il film è tratto da un romanzo, che è un romanzo di William Tuckney, chiamato appunto Le memorie di Barry Lyndon, e attraverso, diciamo, lo studio e la ricostruzione dei dipinti del Settecento ripropone quello che sono gli ambienti, i costumi, e li fa fedelissimi alla realtà.
Are often the very cause of his ruin in the latter case.
La particolarità del film è l'uso, o meglio il non uso, delle luci artificiali, ovvero le scene vengono girate con la luce naturale nei momenti del giorno, ma in scene notturne oppure di interni particolarmente bui vengono soltanto usate delle candele, proprio per dare quell'immaginario, quella realtà dell'epoca, diciamo, quindi non viene usato nessun tipo altro di luce artificiale, ma soltanto quella naturale delle candele. In effetti ci sono tutte inquadrature abbastanza particolari, anche lì molte inquadrature senza parlare. Ce n'è una favolosa che mi piace tantissimo, che è quella della seduzione, è la scena della seduzione da parte di Barry nei confronti di Lady Lyndon, no? Al tavolo da gioco sono 5 minuti dove non c'è nessun dialogo, ma è un capolavoro di messa in scena. Vi invito a guardarlo perché ne vale veramente la pena. Dunque, abbiamo notato prima che c'erano appunto state delle particolari innovazioni da parte di Kubrick quando appunto fece Odissea 2001 nello spazio, per esempio. Ma una cosa interessante che si ripropone sempre, perché abbiamo parlato anche del Moon Ox, dei rapporti con la NASA, eccetera, insomma, stranamente la NASA gli regala questi obiettivi molto particolari, obiettivi speciali, con i quali appunto lui fa delle inquadrature alquanto innovative, particolari. Racconto, come abbiamo detto, nella metà del Settecento, ci sono un sacco di scene anche di guerra, di scontri, che hanno tante partecipazioni, ci sono tantissimi attori che ne fanno parte, e ciò che marca, diciamo, questa serie di scene è il fatto che sempre c'è un'inquadratura che zoom al contrario, cioè nel senso che da un primo piano si allontana sempre di più per dare un'immagine più grande di quello che è la scena, spesso scene di grandi battaglie o anche scene di situazioni, appunto, quali è quello con la Lady che lui cerca di sedurre, o quella per esempio del combattimento, del duello, di cui parleremo in un attimo. Ma questo modo, diciamo, alquanto diverso, il fatto di zoomare al contrario e quindi allontanare in un certo senso lo spettatore, fa in modo invece che lo spettatore si avvicini sempre di più alla scena, che sia quasi magnetizzato, diciamo, che ne sia attratto quasi all'interno, come se fosse un vortice, se posso spiegarlo in questo modo. Oltretutto utilizza molti movimenti a rallentatore, quasi a, come posso dire, ad esaltare più le forme, i colori, gli abiti, lo sfarzo dei vestiti che indossano i protagonisti. Quindi anche questo è molto interessante. Le musiche le potete confondere pure con quelle della Lancia Meccanica, appunto perché anche qui usa molto la musica classica come soundtrack. In effetti c'è un grande Vivaldi, Schubert, quello che è il film di Barry Lyndon, insomma, è una sorta di narrazione della vita, insomma, no? Nel senso, parte da quella che è la storia di uno sventurato, per così dire, irlandese, per poter narrare quello che è la base dei rapporti umani, insomma, di tutto ciò che è insito nella vita. Quindi il personaggio lo studiamo ed è un personaggio positivo che ci piace, ma nell'evoluzione del personaggio, o meglio nel cambiamento del personaggio, notiamo che poi il personaggio cambia, diventa più umano, più quasi negativo, e l'autore, diciamo il regista, ci chiede poi di capire se ci piace ancora questo personaggio o no, cioè se lo seguiamo in tutto e se ci trasformiamo con esso, diciamo, quindi da personaggio estremamente positivo diventa un personaggio più umano, anche con delle parvenze negative, con delle weakness, diciamo, tipiche appunto di quello che è il mondo umano. I'm a man who would rather be known as a cuckoo than a fool. Anche qui, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto un piccolo riferimento prima al 2001 di Odissea nello spazio, anche qui c'è un molto uso di situazioni dove non c'è il dialogo, dove ci sono inquadrature, quindi con riferimento secondo me sempre al cinema muto, diciamo, che è stato uno dei primi approcci cinematografici dell'autore. Una delle scene che mi piace moltissimo, tra l'altro, è quello del duello, oltre a quello della seduzione con Cena d'Avocanzi, ma anche del duello finale tra l'altro tra Barry Lyndon e Lord Bullington, quindi questo duello caratteristico in cui tutti e due hanno queste due armi, no, a ricarica, queste due pistole, hanno in quei tempi, diciamo, un tipo di duello era fatto in maniera alterna, nel senso si tirava in aria una moneta e si designava chi è che fosse il primo a sparare. In questo caso è Lord Bullington che ha la priorità nello sparo, quindi prende l'arma, ma in quel momento non so che fa, tocca il grilletto e parte un colpo, quindi sprega il colpo, e in quel momento chiede all'arbitro, per così dire, se può ripetere il colpo, ma sì, adesso gli dice no, non puoi perché già l'hai sprecato. Quindi è il momento di Barry Lyndon che con grande generosità spara invece sul terreno, mentre tra l'altro Lord Bullington è lì che impaurito, terrorizzato dal momento, perché sa che potrebbe essere ucciso semplicemente con un colpo di pistola, inizia a vomitare. Per questo motivo invece Barry Lyndon mostra invece la propria umanità, lo risparmia. Viene chiesto da Lord Bullington, perfido, Lord Bullington, di ripetere il duello, gli viene data questa possibilità, questa volta spara e colpisce il povero Barry Lyndon poi ha una gamba, quindi non gli ricambia, diciamo, il favore che si stesso aveva ricevuto. Have you done
with my lady? Detto ciò, passiamo a un'altra pausa musicale prima della parte conclusiva di questo viaggio su Kubrick, ovvero un pezzo bellissimo di Sam and Sean Farrows, ovvero Ulle Bulle, e torniamo per l'ultima parte.
Uno, dos, one, two, three, quattro.
Eccoci ritornati qui su Londinium Calling, siamo sull'ultima parte di questa trasmissione dedicata al maestro, al regista Stanley Kubrick, nato in America ma naturalizzato britannico. Infatti lui scomparse proprio qui, a 35 miglia da Londra, il 7 marzo del 1999. E a proposito di grandi film che ha fatto, ci sono purtroppo anche film che non ha fatto, che sono stati incompiuti.
Stanley Kubrick, ricordiamolo, è uno dei Britannians, no? Un po' come noi, insomma, gente che si è trasferita in Inghilterra, e quindi ci apre un po' il passo a quella che sarà la trasmissione che faremo tra un paio di settimane, e non sarà soltanto una, perché in America, insomma, partiremo da Giulio Cesare, uno dei più celebri Britannians, per arrivare fino a me stesso. uno degli ultimi Britannians, scherzo, ok, Stanley Kubrick è uno di essi, e vediamo quale film non ha fatto, quindi è molto più semplice parlare di quello che non ha fatto rispetto a quello che ha fatto per la mole di lavoro. In sintesi, Napoleone, un film che sarebbe stato incredibile, ci ha lavorato su dal 1968 al 1969, comprò addirittura 276 libri che parlavano appunto di Napoleone, scrisse tutta la trama del film, lo screenplay consisteva in 148 pagine, ma nel 1970 tragedia, perché uscì con Dino De Laurentiis Waterloo, un altro grande film incredibile prodotto dalla MGM, Metro Goldwyn Mayer, che non vollero quindi rischiare ulteriori soldi per fare un altro film che sarebbe stato più o meno simile e che tra l'altro aveva come caratteristica quello di aver previsto l'uso di 50.000 extras, quindi 50.000 figuranti per fare le scene delle battaglie. Quindi questo è uno delle grandi incompiute di Stanley Kubrick. Un altro credo che fosse relativo, mi sembra, allo Schindler's List, perché voleva fare una sorta di film sempre sull'Olocausto, ma non lo fece perché in concomitanza uscì sempre Schindler's List, quindi evitò di fare, diciamo, una sorta di doppione.
Esatto.
Questo è un po' in sintesi quello che fece. Ricordiamo invece i film che fece, ne fece 13 e 3 brevi documentari, quindi in totale 16 opere che ce lo ricordano, e ricordiamo che appunto dal 1928, anno di nascita, ci lasciò nel 1999. Io ebbi la fortuna di vedere qualche anno fa, mi pare 2 anni e mezzo fa, se non sbaglio, a Londra, a Kensington, una bellissima esposizione su Kubrick, dove era riproposto in maniera fantastica il Corova Milk Bar, quindi insomma bello. Mi sembra che pure Manuel abbia vista uno o due, se non sbaglio. I love living in a
lighthouse. Sì, sì, assolutamente. Io ho visto sia quella a Kensington, e era 2 anni fa esattamente, e ne vidi anche una proprio quando io venni a Londra nel 2016, quindi ben 5 anni fa, ed era il Daydreaming di Stanley Kubrick a Dulwich. Era un museo che è durato almeno 3 mesi, se non vado errato. E anche lì c'era una contrapposizione proprio a livello di riproporre una scenografia a livello di quello che è stato creato da base di Kubrick, come il Corona Milk Bar, oppure alcune scenografie di Odissea dello Spazio, la parte bellica di Full Metal Jacket e così via. Anch'io vorrei citare qualche film incompiuto a proposito. Calù ha parlato chiaramente anche di un progetto riguardante anche il film sull'era nazista, e ce n'erano due in particolare. Uno era Aryan Papers e un altro era un film incentrato sulla storia di Goebbels. E tra l'altro, un altro film che volevo citare, uno di quelli incompiuti, abbiamo precedentemente parlato di Eyes Wide Shut, come l'eros è portato un po' all'eccesso in tutte le varie scene di sesso, e riproposto anche il tema del sesso. Si parlava anche di un film pornografico, un film pornografico ad alto budget, ovvero Blue Movie, dove addirittura i rapporti sessuali dovevano avvenire privi di controfigure. Pensate un po' che cosa poteva essere questo film. To what do I owe the extreme
pleasure of this surprising visit? Un'altra delle cose interessanti rispetto a Kubrick è quando gli fu rubata l'identità, a quanto pare, quindi all'inizio degli anni 90, sembra, ci fu questa notizia che qualcuno avesse rubato l'identità di Kubrick, un tale Alan Conway, che riuscì ad ottenere delle interviste e a cenare gratuitamente in posti lussuosi, addirittura a contattare diverse celebrità facendosi passare per lo stesso Kubrick, ma il momento più assurdo fu quando in un locale gay, credo, il signor Alan appunto firmò addirittura un assegno a pagamento delle proprie spese a nome del povero Kubrick, quindi questa è un'altra particolarità interessante. Here's Johnny.
Un'altra citazione che vorrei fare, se me lo concedi, Calù, abbiamo parlato di 2001 Odissea nello Spazio, citando anche l'intelligenza artificiale, questo HAL 9000. Ma un altro film che era in cantiere, che poi è stato completato proprio da Steven Spielberg, fu AI, Intelligenza Artificiale, nel 2001. L'aveva iniziato Kubrick proprio verso la fine degli anni 90, però purtroppo, come sappiamo, è scomparso nel sonno per un infarto. Steven Spielberg poi l'ha continuato, quindi almeno da una parte ha lasciato questa buona eredità di un altro capolavoro che non stiamo qui a descrivere, però mette in discussione anche un tema che lui ha cercato di mettere in risalto nel 2001, ovvero il legame comunque con il rapporto tra l'uomo e la macchina, l'intelligenza artificiale appunto.
Here's Johnny. Intelligenza artificiale che mi servirebbe un sacco in questo periodo, perché ce n'ho sempre meno e meno e meno. Quindi se qualcuno la trova per strada, o la mia o quella artificiale, va bene tutto, mandatela. Un pacco chiuso a sorpresa, va bene tutto per la sorpresa. Ma vi voglio dire questo, il pendolo di Foucault, questa è una delle grandi opere incompiute che pochissimi sanno, ed è una delle idee appunto che aveva l'adattamento al cinema di una delle opere letterarie appunto di Umberto Eco. Quindi io non so se vi è piaciuta la puntata, spero che vi sia piaciuta, vi sia interessato. È difficile coprire un regista così interessante, così influente, è stato il regista più importante della storia del cinema fino adesso. Spero che vi sia piaciuta, almeno che vi siano piaciuti i pezzi musicali, e che dire, io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima con una grande selezione musicale, sempre riguardo le ispirazioni che ci dà questa fantastica isola che si chiama Alpio. E tra due settimane Britannias, la storia da Giulio Cesare, Londinium ai giorni nostri. Quindi un grande saluto, grazie Emanuele, grazie a Davide, che sentiremo tra breve, e ci sentiamo la settimana prossima.
Esatto, un abbraccio a Davide che sentiremo a breve, che ci proporrà delle chicche allucinanti, si sta preparando per le chicche che ci fornirà nella prossima puntata, perché torna Albion Sound, riproporremo altri 5 track ciascuno su ciò che ci ha ispirato, ciò che ci fa amare la Britannia, l'Albion.
With a Stanley Kubrick story.
Su Stanley Kubrick, che dire? Io lascerei con l'ultima frase, una delle frasi più celebri di Kubrick, ovvero: se può essere scritto o pensato, può essere filmato. Giusta realtà. Lui, qualsiasi cosa aveva per la testa, lo filmava. Perciò, un grande saluto a tutti quanti, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Un saluto a Prince Calhoun, un saluto a Davide, che sentiremo presto, e buona serata. Appuntamento lunedì. Londinium Calling, RBN. Ciao a tutti!
Londinium Calling.
London. London? Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.